Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore il nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altro all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Beh, c'è un primo contenuto, vuoi dire, brutale, immediato, materiale, di questa pagina. Poi, come sempre, c'è un contenuto spirituale, cosa intende dire? E poi c'è un terzo livello, che cosa intende dire per me? Il primo, forse quello più semplice, è una discussione tra dottori della legge. Forse tra di noi c'è qualche dottore della legge. Siamo in un tempo, quello di Gesù, in cui la legge civile e la legge religiosa coincidono. È soltanto Gesù che le separa: date a Dio quel che è di Dio, a Cesare quel che è di Cesare. Ma qui siamo in una cultura, i dotti la chiamano monista. Legge religiosa, legge civile, è lo stesso testo, la Torah, come consociati, comunità civile e comunità religiosa, è lo stesso, più o meno come oggi nell'Islam. E come gli interpreti della legge civile sono anche gli interpreti della legge religiosa, come gli imam, è la stessa cosa. È un mondo diverso dal nostro, ma è quello dei tempi di Gesù. E sempre dove ci sono dei giuristi, ci sono dei comandi, cioè delle leggi. E la domanda, quando ci sono tante leggi, è quella di vedere se c'è un principio unificante di tutto questo. Ciò che ha espresso quella domanda: qual è il primo di tutti i comandamenti? Il primo, non nel senso della cronotassi, non il primo in senso storico, ma il primo in senso della pesantezza. Un altro evangelista dice: è entolè e megale, il comandamento quello grande. Qual è il comandamento quello grande? Qual è il comandamento quello primo? Nel linguaggio dei costituzionalisti del XX secolo, qual è la norma fondamentale? La Grundnorm, ossia la Costituzione. Noi non abbiamo un comandamento più grande degli altri, sì, si chiama Costituzione, è la legge fondamentale, no? E come questa legge fondamentale, nelle nostre libertà, no? I nostri diritti e anche i nostri doveri, colano da questo primo dei comandamenti a tutti gli altri, tant'è vero che tutti gli altri sono annullabili, se sono contrari c'è un tribunale apposta, la Corte Costituzionale, no? È bello, a me piace molto ragionare sul Vangelo in termini anche giuridici moderni. È vero, funziona bene. Il comandamento grande cosa vuol dire? Che tutte le altre regole hanno significato in tanto in quanto esprimono questo primo o grande comandamento, che è: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e il prossimo tuo come te stesso. Sono due citazioni, no? Qui Gesù, da buon rabbino, da buon scriba, cita, e vedete che è una discussione tra cultori di diritto, cita la legge. La legge dice, ce ne sono due, una è nel Deuteronomio, mi sembra, nel Deuteronomio, l'altra nel Levitico. Questa è la legge. In questo si compendia tutto ciò che la legge prevede, cioè gli olocausti e i sacrifici. Questa è una parte per il tutto, e le leggi rituali e gli olocausti e i sacrifici, che è l'esistenza. Tutta la nostra vita diventa un olocausto e un dono, un'offerta, tanto in quanto vive questo. Olocausto, vi prego di fare attenzione alla etimologia, olon, tutto quanto, caio, brucio, è il, quel sacrificio nel quale si bruciava tutto quanto. L'amore che è in noi fa di tutta la nostra vita, e non solo di una parte, l'unica, la vera offerta a Dio. In fondo San Paolo dirà: vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi, cioè le vostre vite, come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. E così siamo passati dal primo livello, il livello brutale, no? Il fatto, cosa significa la storia, compresa per quello che vuol dire. Guardato come se fosse un binocolo capovolto, in fondo queste pagine ci aprono uno squarcio di quella che è un frammento di storia. Se è vero, come ci dicono i fisici, che la luce continua a viaggiare da tutte le parti, quella luce che illuminò i volti dello scriba, di Gesù, quei suoni, continuano ancora da qualche parte. E noi in qualche modo, noi non li possiamo vedere o sentire, però questo racconto, una narrazione, ci fa come entrare in quello squarcio, in quell'angolo in cui è successo questo fatto qui. Il secondo step è più importante, perché dopo aver capito che è l'amore che fa della nostra vita un'offerta o un olocausto, e prendendo atto che la nostra vita potrebbe essere non un olocausto, l'offerta di un pezzettino, e invece il Signore ci dice: offrila tutta. Se volete un'immagine, qui lo usiamo spesso durante l'adorazione, ogni giorno, e anche alla messa della domenica, non usiamo l'incenso. L'incenso non è un granello che si brucia, e quando brucia, lo bruci tutto e sprigiona tutto il proprio profumo. Allora vedete, noi questa sera ci stiamo preparando, e siamo già un po' nell'atmosfera della solennità del Sacro Cuore che celebreremo domani. È soltanto Gesù, colui in cui si è adempiuta la scrittura, è soltanto lui che può dire che ha amato il Signore suo Dio con tutto il cuore, con tutta la forza, la sua mente, con tutta la sua forza. Solo lui. Lui è questo carbone acceso. Noi possiamo mettere il nostro chicco d'incenso, grano d'incenso, che siamo noi. Bruceremo con lui. Lui brucerà in noi tutto quello che a noi dispiace. Ma come i cherubini nella visione di Isaia toccarono con il carbone la bocca del profeta e gli dissero: adesso la tua lingua è purificata, adesso tu sei purificato, noi veniamo purificati come? Dal suo amore. Il suo perdono è quell'amore che ci fa santi. La nostra santità non è altro che il suo perdono. E anche qui lasciate che faccia una specie di parallelismo con la legge civile. Vedete che leggere con gli occhi di giurista il Vangelo a volte è utile. Allora noi possiamo, un'obbligazione è adempiuta, intanto adempiendola. E se tu non adempi, come fai? C'è la rimessione del debito. Il creditore può dire: va bene, non mi devi più i soldi. Oppure c'è l'accollo. Uno paga al posto tuo. modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento. Vedete che nascono in Gesù. È Gesù che ha pagato per noi. È Gesù che ha offerto se stesso. Ed è Gesù che ci dona quella giustizia che il Padre gli ha dato. Perché tutto ciò che è suo è nostro. Vi ricordate quello che dice il Padre al figlio il prodigo, che saremo noi? Figlio, tutto ciò che è mio è tuo. E così anche Gesù dice a noi, figlio, tutto quello che è mio è tuo. L'amore del Padre è mio, ma io lo regalo a te. E questo amore copre sempre tutte le tue infedeltà e fa di te un'offerta ancora di più, ancora più grande, ancora più importante di quella che ti permette l'offerta secondo la legge, perché la legge ti chiede la messa settimanale, qualche buona opera. Voi siete qui alla messa feriale, una volta si chiamavano opere supererogatorie, cioè in fondo non dovute, è per prendere la lode. Eppure vedete, noi con l'amore che ci viene da Lui possiamo fare molto di più di qualunque cosa la legge ci chieda, e la vita ce lo prova molto. Per amore il papà e la mamma fanno delle cose per i figli che nessuno potrebbe chiedergli. Un marito per una moglie o una moglie per un marito, se gli vuol bene sul serio, ma possono fare delle robe veramente eroiche. Eppure le fai volentieri. Perché? Perché lo ami, la ami. Le fai bene, perché? Perché lo ami, perché la ami. E le fai con gioia, perché? Perché la ami, perché lo ami. Questo non toglie la fatica che uno può fare. Ma vedete come l'amore, che è lo Spirito Santo, effuso nei nostri cuori, no? Venne un soldato, gli aprì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Che cos'è quell'acqua viva se non lo Spirito Santo che scende nelle anime che sono bagnate dal sangue di Cristo? Cioè le nostre. Il sangue, la sua morte violenta, ha estinto in sé ogni inimicizia. Lui è rimasto fedele a noi anche quando noi eravamo infedeli a Lui. Appunto, questo è il cuore di Cristo. San Paolo dirà, mi ha amato e ha dato se stesso per me. Possiamo dirlo sempre, fossimo anche con un piede sulla fossa dell'inferno, potremmo sempre dire, in giustizia, mi ha amato e ha dato se stesso per me. E allora state tranquilli che la bocca dell'inferno si chiude di nuovo. Ed ecco così che noi viviamo. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele. Se moriamo con Lui anche vivremo. Morire significa offrire la nostra vita. Per Lui, con Lui e in Lui. Perseverando. Fino alla fine. Allora, benediciamo il Signore. Perché nel cuore di Gesù ci dona un cuore nuovo per noi. Il Padre vuole rinnovare il nostro cuore donandoci il cuore del suo Figlio. E come lo fa questo? Intanto nell'Eucaristia, poi nella grazia dello Spirito Santo. È una cosa che continua ogni momento, è un work in progress, una continua plasmazione di noi come immagine e somiglianza di colui a immagine e somiglianza del quale siamo stati fatti, no? Gesù, per mezzo di Lui sono state fatte tutte le cose, noi compresi. E se è vero che il peccato ha danneggiato, ha sfregiato questo, il Divino Autore restaura in noi la sua immagine. Ed ecco perché lo scriba non era lontano dal regno di Dio e noi invece ci siamo dentro. Chiediamo sempre, venga il tuo regno, ma il suo regno viene eminentemente intanto nella messa, quando l'agnello immolato si dà a noi e dandosi a noi fa di noi una cosa sola con lui. Lo chiediamo, no, nella preghiera eucaristica, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Cosa intendiamo? Un solo corpo con Gesù. Quando noi riceviamo la comunione, c'è il medesimo Spirito di Gesù che attraversa tutti noi e siccome ognuno di noi è diverso, accende, per così dire, ognuno di noi secondo una luce, secondo una modalità, secondo una grazia che è quella propria a ognuno. E così la Chiesa si edifica e noi diventiamo le pietre vive che il Padre sceglie per mezzo di Cristo, nello Spirito Santo. Ci sarebbero tante belle cose da dire sul Sacro Cuore, magari le diremo un pochettino di più domani. Sapete che il Papa ci ha promesso anche un bel documento sul Sacro Cuore e quindi lo aspettiamo. Adesso invece io dico a voi e anche alle persone che ci ascoltano da lontano, se volete fare una bella cosa, ve l'ho già proposta, potete dare il vostro nome a una bella associazione che si chiama Le Guardie d'Onore del Cuore di Gesù. Cosa comporta questo? Ognuno sceglie un'ora, tipo mezzogiorno, l'una, le cinque, le sei, o quando vuole, e in quell'ora, senza cambiare niente di ciò che dovrebbe fare, se state studiando, offritelo a Gesù. Signore Gesù, vieni a studiare con me, sostienimi nella mia fatica, fa di questo studio un'offerta e anche una mia formazione per servire di più la Chiesa e il mondo. Se siete a pranzo con gli amici, signore vieni qua, divertiti anche tu con noi, ridi con noi, facci compagnia. Se siete sofferenti, signore mi unisco alla tua sofferenza. Se pregate, signore Gesù mi unisco alla tua preghiera. Cioè è una cosa molto semplice, perché tutti quanti un'ora al giorno possano unirsi di più all'amore di Gesù. Sembra una stupidaggine, a me quando mi hanno iscritto hanno dovuto fare non poca fatica per iscrivermi, però una volta che l'ho fatto mi è stata molto utile, perché al di là della mia ora personale poi ti viene spontaneo, che ne so, vai a fare lezione che non sarebbe la tua ora, non importa, signore rendi santa quest'ora, parla tu attraverso di me, mostrati attraverso di me, santifica quest'ora con la tua presenza. E un po' alla volta tutta la vostra giornata diventa un'offerta. Sapete com'è nata poi questa cosa qui? Santa Margherita Maria, la santa che nel mondo moderno ha contribuito molto alla diffusione del culto al cuore di Cristo, stava lavando i panni fuori dalla chiesa, del convento, e tra sé e sé pensava: Signore, quanto mi piacerebbe starmene davanti al Santissimo Sacramento a lodarti, a adorarti. E il Signore ha detto: guarda, te non ti preoccupare, tu adesso questo non lo puoi fare, staranno gli angeli al posto tuo, tu offrimi quello che stai facendo. E questa è l'origine della cosiddetta ora santa, tanto è vero che in ogni ora c'è uno dei cori degli angeli a cui noi siamo uniti. È anche un modo di vivere la comunione dei santi. Quindi questa sera già, se voi volete, o domani, insomma quando volete, se mi date il vostro nome e l'ora che scegliete, io volentieri vi scrivo. Potete anche, questo lo dico a voi che siete qui presenti, ma anche a quelle circa 300 persone che ci seguono da qui. Oppure potete, lo so che sembra uno spot, ma lo spot lo facciamo per il Signore, mica per la gloria nostra. Potete, se volete, anche semplicemente scrivere al mio mail debertolis.o@gesuiti.it. Mi basta avere il vostro nome e cognome e l'ora che scegliete. E così insieme ci uniamo a quel coro degli angeli e dei santi. Avete presente il capitolo 4 dell'Apocalisse? Quando ci sono i vegliardi, gli angeli, i santi e tutti che cantano davanti a chi? All'agnello immolato, cioè il cuore di Cristo. L'agnello immolato è la sinedo che non è una parte, è il tutto, e il cuore è la sinedo che è la parte per il tutto. È ritto, cioè risorto, e immolato, cioè morto, è morto e risorto. Il cuore è ferito, è l'agnello, è la vittima ed è il vittorioso. E davanti a lui tutta la Chiesa costantemente, con i cherubini e i serafini, canta santo, santo, santo. E così anche noi speriamo con la nostra vita di fare un canto nuovo davanti al trono di Dio e all'agnello. Domani vi ricordo anche che alla messa delle 7 faremo la consacrazione al cuore di Gesù. Ci prepareremo a tutto questo, alle 18, dalle 18 alle 19, reciteremo il rosario intero, i 15 misteri.